I Sadducei non credevano nella risurrezione. I Sadducei erano i sacerdoti di Gerusalemme, le autorità del Tempio. Discendenti di Sadoc, erano gli eredi della tradizione sacerdotale, custodi della sacralità del Tempio, molto conservatori. Si attenevano solo ai documenti più antichi. Nella Bibbia accettavano solo i primi 5 libri, il Pentateuco di Mosè. E in questi libri più antichi non si parla esplicitamente di risurrezione. Quindi la classe sacerdotale al tempo di Gesù credeva in Dio, ma non nella vita dopo la morte. E ritenevano che la giustizia di Dio si esercitasse solo in questa vita. Ritenevano infondata e assurda la risurrezione. Al contrario, i farisei, che erano laici, molto impegnati nello studio delle scritture e osservanti precisi della legge, avevano accolto tutti i libri della Bibbia e credevano fermamente nella risurrezione. In questo modo Gesù si avvicina al mondo dei farisei e viene ritenuto uno di loro, perché anch'egli parla della risurrezione e la propone come una verità da credere. I Sadducei dunque pongono a Gesù un caso che secondo loro dimostra assurda la risurrezione. Immaginano un caso assurdo, ma fondato sulla legge. Non è semplicemente l'esempio di una donna che ha sposato più uomini, ma fanno il caso della legge del levirato. Era un antico istituto della tradizione giudaica. Bisognava dare discendenza, e se un uomo moriva sposato senza lasciare figli, il fratello doveva prenderne la moglie e dare dei figli al fratello defunto. È un'antica pratica poi caduta in disuso, ma i sacerdoti conservatori dicevano che la regola era questa. Allora ammettiamo per assurdo, dicono, che la stessa donna passi per 7 mariti, tutti i fratelli che la sposano, tutti per osservare la legge. Se c'è la risurrezione, quella donna con quale dei 7 mariti starà? Con tutti e 7? Diventerà una situazione ridicola avere una famiglia dove c'è una moglie e 7 mariti. Secondo loro, una ipotesi del genere serve per dimostrare che la risurrezione non tiene, perché noi potremmo fare infiniti altri esempi dove la ricostituzione della famiglia nella vita nuova sarebbe difficile da sostenere. Gesù non prende nemmeno in considerazione questo racconto che sa quasi di barzelletta, ma riafferma con forza la risurrezione, dicendo che non prenderanno né moglie né marito coloro che saranno degni della risurrezione e della vita futura. Quindi supera un discorso di vita familiare, proponendo una novità. Gesù ribadisce la risurrezione, la risurrezione di tutta la persona, ma precisa anche che il modo sarà nuovo e originale. Quando noi pensiamo alla situazione dei risorti, inevitabilmente proiettiamo oltre la morte la nostra condizione attuale e pensiamo ad una ricostituzione delle famiglie, semplicemente come un recuperare i propri affetti. Ma la proposta di Dio è molto più ampia. sarà una creazione nuova che valorizzerà tutto quello che abbiamo vissuto, ma sarà una novità. E se è una novità, come possiamo immaginarla? Come possiamo descriverla? Ogni tentativo di descrivere la condizione dei risorti è fallimentare, finisce per essere ridicola. Molte volte ci avete pensato a come sarà la vita futura. Tutti i pensieri che vi sono venuti sono ridicoli, infondati. E quindi non serve a niente pensarci, immaginare, fantasticare, perché non abbiamo la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Non siamo Dio, siamo creature. Non siamo creativi. Noi ripetiamo sempre le cose che abbiamo già visto, con qualche piccola intuizione, ma scopriamo quello che c'è già. Tutte le scoperte scientifiche moderne sono la capacità di utilizzare quello che in natura c'era. Hanno imparato a usare il nucleare, l'elettronica, ma si usano realtà di natura che erano presenti e sono opera del creatore. Noi abbiamo imparato ad utilizzarli, come abbiamo imparato a utilizzare il fuoco nella notte dei tempi, abbiamo imparato a utilizzare le onde sonore, l'energia nucleare e tutto il resto, ma non abbiamo creato qualcosa di nuovo, abbiamo usato quello che c'era. Nella nuova creazione Dio farà una cosa assolutamente nuova e la nostra persona risorta nella nuova creazione sarà originale, inimmaginabile per noi ora. E quindi l'unica cosa che possiamo fare è fidarci di Gesù che ci ha garantito la risurrezione. Poi, per discutere con i Sadducei, che accettavano solo il Pentateuco di Mosè, Gesù fa riferimento ad un versetto importante, proprio relativo a Mosè, quando nel roveto ardente incontrò il Signore che lo chiamava alla grande missione. Dio si presentò come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Quando il Signore parla a Mosè, i tre patriarchi sono già morti da secoli. I Sadducei avevano orrore dei cadaveri, di tutto ciò che è morto, perché lontano da Dio, dissacrante. E Gesù lo fa apposta. Dice: ma ci avete mai pensato? Il Signore si presenta con tre nomi di morti. Dice: sono il Dio di Abramo, morto molti secoli prima. Sono il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Tre cadaveri nella tomba dove è tutto finito? Secondo voi Dio si presenta con tre nomi di cadaveri? Li mette in difficoltà adoperando un criterio esegetico che poteva convincerli. Se Dio adopera il nome di Abramo, di Isacco e di Giacobbe per presentarsi, vuol dire che quei tre, anche se morti da secoli, sono vivi e sono con il Signore. E il Signore si presenta come il Dio dei viventi. Tutti vivono per Lui. È possibile che vengano dei dubbi. E i dubbi in genere vengono alle persone anziane e adulte, proprio perché matura la capacità riflessiva e soprattutto nella tarda età, quando uno comincia a vedere la prospettiva seria della morte, i dubbi vengono. Ma sarà vero? Ma ci sarà davvero la risurrezione? Considerate questi dubbi come delle tentazioni. Sono idee diaboliche che cercano di far perdere la speranza. Non serve il ragionamento. Quando vengono questi dubbi, non dobbiamo coltivarli mettendoci a ragionare, come se con i nostri ragionamenti potessimo dimostrare la risurrezione. La via d'uscita è un atto di fede. Ci fidiamo di Gesù. In tutto e per tutto ci fidiamo di Gesù. Ci mettiamo nelle sue mani. Ci ha detto che risorgeremo. Siamo convinti che risorgeremo, perché l'ha detto Lui. Come? Lasceremo che faccia Lui. Lo vedremo quando ci risveglieremo dall'altra parte, ci sazieremo contemplando il volto del Signore. Sarà una sorpresa? Sarà una bella sorpresa. Sarà più bello di come immaginiamo, sarà completamente diverso da come lo immaginiamo. Noi adesso chiediamo al Signore, che è fedele, che ci confermi nella fede e ci custodisca dal maligno, ci dia forza nella speranza, perché attendere la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà aiuta a vivere bene adesso.